Capitolo 19. La bimba sulla sponda del rivo. «Le vorrai molto bene», ripeté Esther mentre lei e il sacerdote seduti accanto osservavano la piccola perla. «Non ti par bella? E vedi con che ingegno naturale si è ornata di quei semplici fiori. Se avesse colto nel bosco perle e brillanti e rubini, non potrebbero donarle di più. È una splendida bimba. Ma io so di chi è quel suo sembiante». «Esther», disse Arthur Dimmesdale con un sorriso inquieto, «la cara fanciullina che sempre saltella al tuo fianco m'ha dato parecchie apprensioni, lo sai? Mi sembrava... Oh, Esther, qual pensiero è mai questo e come terribile paventarlo? Che i miei lineamenti si ripetessero parzialmente sul suo viso e in maniera così lampante che la gente avrebbe potuto accorgersene. Ma ti somiglia tanto?» «No, no, non tanto», rispose la madre con un tenero sorriso. «Ancora un po' di tempo e non dovrai più temere che si capisca di chi è figlia. Ma come appare stranamente bella con quei fiori selvatici nei capelli, quasi una delle fate che lasciamo nella cara Inghilterra l'avesse così acconciata per venirci incontro». Si fu con una sensazione che nessuno dei due aveva mai provato prima d'allora, che seguirono il lento avvicinarsi di Perla. In lei si palesava il vincolo che li univa. Per quei 7 anni passati, ella era stata offerta al mondo come il geroglifico vivente, in cui si rivelava il segreto che essi cercavano di mantenere così misterioso. Tutto scritto in quel simbolo. Tutto chiaramente manifesto, purché ci fosse stato un veggente o un mago capace di leggere il carattere di Fiamma. E Perla era l'unità del loro essere. Quale che fosse il male trascorso, come potevano dubitare che le loro vite terrene e le sorti future si sarebbero congiunte, mirando contemporaneamente l'unione materiale e l'idea spirituale in cui si incontravano e si accingevano a vivere per sempre insieme? Pensieri siffatti, e forse anche altri pensieri che non confessavano o definivano, diffondevano un arcano sgomento intorno alla bimba man mano che s'avvicinava. «Fa che non avverta nulla di strano, nessuna agitazione o impazienza nel tuo modo di rivolgerti a lei», bisbigliò Esther. «Talvolta la nostra perla è un folletto capriccioso e fantastico. Soprattutto tollera di rado le emozioni quando non riesce a comprenderle appieno. Ma è capace di forte affetto. Mi vuol bene e ne vorrà anche a te». «Non puoi credere», disse il pastore con una rapida occhiata verso Esther, «quanto il mio cuore paventi questo incontro e vi aneli. Ma in verità, come t'ho già detto, non è facile che i bambini si persuadano a trattarmi familiarmente. Non mi s'arrampicano sui ginocchi, non mi cinguettano all'orecchio, non rispondono al mio sorriso, ma si tengono in disparte e mi scrutano in modo strano. Perfino i neonati, quando li prendo in braccio, piangono disperatamente. Eppure Perla, 2 volte nella sua breve esistenza, è stata buona con me. La prima volta ben la conosci. La seconda si fu quando la conducesti teco nella casa di quel vecchio Severo, il governatore. E tu perorasti tanto coraggiosamente la sua e la mia causa, me ne rammento, e se ne rammenterà anche la piccola Perla. Non temere, può essere stramba e ritrosa da principio, ma imparerà presto ad amarti». Frattanto Perla aveva raggiunto la sponda opposta del ruscello e lì si teneva, fissando in silenzio Esther e il sacerdote, sempre seduti sul tronco muschioso in attesa d'accoglierla. Proprio dove s'era fermata, il rivo formava una gora, così liscia e tranquilla, che rifletteva un'immagine perfetta della sua figurina, con tutta la sua bellezza pittoresca e brillante nell'ornamento di ghirlande di verzura, ma ingentilita e spiritualizzata più di quanto non fosse in realtà. Quell'immagine, quasi esattamente identica alla perla in carne ed ossa, sembrava comunicare alla bimba medesima una parte della propria essenza di intangibile larva. Strano era l'atteggiamento di Perla che guardava così fisso quei due attraverso l'opaca penombra della foresta, mentre appariva tutta glorificata da un raggio di sole, attratto alla sua volta quasi per simpatia. Nel ruscello sottostante c'era un'altra bambina, un'altra e la stessa, anche questa col suo raggio di luce d'oro. Esther si sentì straniata da Perla, in una maniera indistinta e tormentosa, come se la bambina nel suo girovagare solitario per il bosco si fosse smarrita fuori della sfera in cui lei e sua madre dimoravano assieme, ed ora cercasse invano di tornarvi. L'impressione era vera ed errata al contempo. La bambina e sua madre erano straniate a vicenda, ma per colpa di Esther, non di Perla. Da quando quest'ultima aveva abbandonato il suo fianco, un altro ospite era stato ammesso nella cerchia dei sentimenti di lei, e tanto ne aveva alterato l'aspetto che Perla, la pellegrina di ritorno, non poteva ritrovare il suo posto consueto e non sapeva ove si fosse. «Ho la strana impressione», osservò il sensibile pastore, «che questo ruscello sia il confine tra due mondi e che tu non possa mai più incontrare la tua Perla. Oppure potrebbe essere un elfo e in tal caso, come ci insegnano le leggende della nostra infanzia, le è vietato di guardare i torrenti. Falle fretta, ti prego, che questo indugio m'ha già messo un tremito in tutta la persona». «Vieni, carissima figlia», disse Esther in tono d'incoraggiamento protendendo le braccia. «Come sei lenta! Quando mai ti mostrasti così pigra? Questo è un amico mio, che deve essere anche il tuo. D'ora in poi sarai amata il doppio di quanto poteva amarti tua madre sola. Salta il ruscello e vieni a noi. Sai saltare come un cerbiatto». Perla, senza punto rispondere a quelle espressioni melate, rimase sull'altra riva. Ora fissava gli occhi lucenti e selvaggi sulla madre, ora sul pastore, ed ora li comprendeva entrambi in un unico sguardo, quasi per scoprire e chiarirsi il rapporto che intercorreva tra loro. Per una ragione inspiegabile, la mano di Arthur Dimmesdale, quando egli si sentì addosso gli occhi della bambina, strisciò fin sul cuore di lui, con quel gesto così abituale che era ormai divenuto involontario. Alla fine, assumendo un'aria strana d'autorità, Perla allungò la mano tendendo il minuscolo indice e accennando manifestamente al petto di sua madre. E sotto, nello specchio del rivo, l'immagine adorna di fiori e circonfusa di sole della piccola Perla puntò anch'essa al ditino. «Capricciosa bambina, perché non vieni da me?» esclamò Esther. Perla continuò a puntare il dito e la sua fronte si corrugò in un cipiglio, tanto più impressionante sulla fisionomia così infantile che lo esprimeva. Poiché la madre seguitava a farle cenni, serbando la faccia improntata a una festevolezza di inconsueti sorrisi, la fanciullina batté il piede a terra con uno sguardo e un gesto ancor più imperiosi, e nel ruscello si vide del pari la bellezza fantastica dell'immagine col suo cipiglio riflesso, il dito puntato e il gesto imperioso che aggiungeva risalto all'aspetto della piccola Perla. «Presto, Perla, o mi farai andare in collera!» disse Esther, che per quanto avvezza a quei modi del folletto in altre occasioni, stavolta desiderava ansiosamente un contegno più decoroso da parte sua. «Salta al ruscello, cattiva, e corri qui, altrimenti verrò io da te!» Ma Perla, senza punto lasciarsi impressionare dalle minacce materne più di quanto fosse stata rabbonita dalle preghiere, ora proruppe in un repentino scoppio di rabbia, gesticolando violentemente e dimenando la sua figuretta nelle più stravaganti contorsioni. Accompagnava quello sfogo selvaggio con strilli laceranti che la foresta riverberò d'ogni parte, talché, sola com'era nella sua stizza infantile irragionevole, parve che una moltitudine nascosta le imprestasse simpatia e incoraggiamento. Nel ruscello, ancora una volta, si vide la vana rabbia dell'immagine di Perla incoronata e cinta di fiori, ma che batteva il piede, gestiva selvaggiamente e sempre seguitava a puntare il ditino verso il petto di Esther. «Ho capito cos'è che la perturba», sussurrò Esther al pastore, impallidendo nonostante lo sforzo intenso di celare la propria afflizione e contrarietà. I fanciulli non accettano mutamenti di sorta, sia pur minimi nell'aspetto consueto delle cose che hanno giornalmente davanti agli occhi. Perla sente la mancanza di qualcosa che m'ha sempre visto sulla persona. «Ti prego», rispose il pastore, «se hai qualche espediente per calmarla, usalo senza indugio». Tranne la rabbia velenosa d'una vecchia strega qual è Madama Hibbins, soggiunse con un sorriso sforzato, mi sentirei d'affrontare che sia piuttosto di questa collera in una bimba. Sulla giovane bellezza di Perla, come sulla strega grinzosa, essa produce un effetto ultraterreno. Calmala, se mi vuoi bene. Esther si volse nuovamente a Perla con le gote avvampanti, una fugace occhiata d'imbarazzo al pastore e indi un grave sospiro. Mentre ancor prima che avesse il tempo di parlare, al rossore subentrava un pallore di morte. «Perla», disse tristemente, «guarda i tuoi piedi. Là, davanti a te, su questa sponda del rivo». La bimba volse gli occhi nella direzione indicata. Ivi giaceva la lettera scarlatta, così vicina all'orlo dell'acqua che il ricamo v'era riflesso. «Portala qui», disse Esther. «Vieni tu a prenderla», rispose Perla. «S'è mai vista una simile bambina?» osservò Esther sottovoce al pastore. «Oh, molte cose ho da dirti su di lei, ma in verità ha ragione per quanto concerne questo odioso marchio. Debbo sopportarne la tortura ancora un poco, pochi giorni soltanto finché avremo lasciato questa regione e ci volteremo a guardarla come una terra di cui sognammo. Non può nasconderlo la foresta. L'alto mare lo avrà dalla mia mano e lo inghiottirà per sempre». Così detto, s'avvicinò alla sponda del rivo, raccolse la lettera scarlatta e se la riagganciò al seno. Nonostante la fiducia con cui, non più tardi d'un attimo innanzi, aveva parlato di sommergerla nel profondo del mare, si sentì sovrastata da una condanna ineluttabile, mentre così riprendeva dalla mano del fato il simbolo letale. Lo aveva gettato nello spazio infinito, aveva respirato la libertà di un'ora, ed ecco il supplizio scarlatto che tornava a luccicare al suo solito posto. Così sempre avviene che un atto iniquo, simboleggiato o meno che esso sia, assume il carattere d'una sorte funesta. Indi Esther raccolse le pesanti trecce e le imprigionò nella cuffia. Quasi la triste lettera possedesse la malia di inaridire la bellezza, il calore e il rigoglio della sua femminilità si dileguarono come sole morente e un'ombra grigia parve calar su di lei. Operata che ebbe la squallida metamorfosi, tese la mano a Perla. «Ravvisi ora tua madre, figliuola?» le domandò in tono di rimprovero, ma più blando. «Vuoi traversare il ruscello e riconoscere tua madre, ora che reca la sua onta sulla persona, ora che è triste?» «Sì, ora lo voglio», rispose la bimba slanciandosi sull'altra sponda e stringendo Esther tra le braccia. «Ora sei proprio la mia mamma ed io sono la tua piccola Perla». Mossa da un impeto di tenerezza non insolita in lei, attirò a sé il capo di sua madre e la baciò in fronte e sulle gote. Ma dopo, per una sorta di necessità che sempre spingeva quella bambina a inquinare qualunque conforto le avvenisse di largire con una trafitta d'angoscia, Perla sporse le labbra e baciò anche la lettera scarlatta. «Questo non è stato bello da parte tua», disse Esther. «Prima mi dimostri un po' d'affetto e poi ti burli di me». «Perché il pastore sta fermo laggiù?» chiese Perla. «Aspetta di darti il benvenuto. Vieni tu da lui e domandagli la sua benedizione. Ti vuol bene, mia piccola Perla, e vuol bene anche a tua madre. Non gliene vorrai anche tu? Vieni, è impaziente di salutarti». «Lui ci vuol bene?» disse Perla alzando gli occhi in volto alla madre con aria perspicace. tornerà in città con noi altre e ci daremo la mano tutti e tre? Non ancora, cara piccina, ma nei giorni a venire camminerà con noi tenendoci per mano. Avremo una casa e un focolare nostri e tu gli siederai sui ginocchi. Lui ti insegnerà molte cose e ti vorrà molto bene. Tu gliene vorrai, n'è vero? E si terrà sempre la mano sul cuore? Sciocca, che domanda è questa? Vieni a chiedergli la sua benedizione. Ma per influsso della gelosia che sembra istintiva in tutti i fanciulli viziati nei confronti d'un rivale pericoloso, oppure per chissà qual capriccio della sua indole stramba, Perla non volle saperne d'usare alcuna gentilezza al pastore. Fu soltanto con un atto di forza che la madre la menò fino a lui, ed ella non smise di impuntarsi e di manifestare la propria riluttanza con certe smorfie di cui fin dalla prima infanzia possedeva una varietà singolare e mediante le quali poteva trasformare la sua fisionomia in una serie d'espressioni diverse, ciascuna distinta da una nuova malizia. Il pastore, penosamente imbarazzato, ma sperando che un bacio avrebbe potuto servire da talismano per ammetterlo nelle buone grazie della fanciullina, si chinò e gliene impresse uno in fronte. Al che Perla si svincolò dalla madre e corse a inginocchiarsi al ruscello, ove si deterse la fronte finché il bacio sgradito non fu completamente rimosso e spanto per lungo tratto dell'acqua veloce. Poi si tenne da parte, osservando in silenzio Ester e il pastore, mentre essi discorrevano e prendevano quegli accordi che consigliavano la loro nuova situazione e i propositi da adempiersi di lì a breve tempo. Ed ecco che il fatale incontro si concluse. La valletta era destinata a tornare una solitudine tra i suoi vecchi alberi scuri, che con le molteplici lingue avrebbero bisbigliato a lungo su quanto s'era svolto colà e di cui nessun mortale sarebbe mai venuto a conoscenza. E il melanconico ruscello avrebbe aggiunto quest'altra storia al mistero del quale già ridondava e mormoreggiava il suo piccolo cuore, senza infondere nel suo accento un po' più d'allegrezza di quanta ce n'era da secoli.